Giletti 102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli. Parte una nuova puntata di Giletti 102.5. Allora, Massimo Giletti, buongiorno.
Ma intanto ho sentito la Raiola che dice non c'è, chiude, dice non c'è altro.
Ma come?
Ma chiude il telegiornale, il radiogiornale, dice non c'è altro. Ci siamo noi, Raiola. Dopo quando scendo la, vedi cosa facciamo.
T'arrabbi.
Allora ci vorrebbe, le mandiamo la Meloni. Le mandiamo alle Meloni che le tira le orecchie giù, perché hai visto come carica quando
quando è in Parlamento.
Quando è in Parlamento, io posso dirti?
Sì.
Ho la mia idea. A lei, siccome è una donna che io conosco da molto tempo.
Ecco svelati i rapporti tra Massimo Giletti e il potere.
Conosco da, certo, la Meloni il potere negli anni, adesso è da un anno, prima mi sembra che abbia avuto ben poco. No, dico, è una carica. Quindi secondo me si annoia stare a Palazzo Chigi. Le manca lo scontro parlamentare quando poteva fare i suoi show. E allora ogni tanto fa uscire quella parte istrionica un po' particolare. Allora oggi che cosa ci chiediamo? Chiedilo tu che sei più istituzionale di me, che ecco. Tu sei istituzionale, tu dovresti candidarti.
Ci sarà tempo magari per quello.
Alla tuscia, in tuscia hai un sacco di fans.
Sempre.
Ma anche ad altre parti.
Anche fuori dal Viterbese.
Anche fuori.
In ogni caso le opposizioni, ma non solo, hanno un po' criticato Giorgia Meloni che appunto alla Camera, quando Bonelli, leader dei Verdi, le ha detto non mi guardi con quello sguardo inquietante, Meloni si è coperta, l'avete vista tutti la foto, si è coperta la testa con la giacca.
Hai visto che roba? è andata a finire in un attimo sul New York Times.
Sul Wall Street Journal, prima pagina.
Ma io non so che dirti, mi sembrava così qualcosa di interessante, soprattutto per chi era chi ha prodotto quel capo del vestito della Premier, perché ha fatto il giro del mondo così.
Allora qualcuno si è chiesto, ha detto insomma la Meloni forse è un po' poco istituzionale, se sei Presidente del Consiglio magari certe cose non le dovresti fare. Allora voi siete d'accordo? Giorgia Meloni è troppo poco istituzionale per il suo ruolo, oppure semplicemente lei è fatta così, quindi
metti
è giusto
la musica,
che si comporti
metti
così?
La musica poco istituzionale, fai sentire la musica.
02 25 15 15, chiamateci, i Muse.
I don't know if it's worth it anymore.
Il Muse con Starlight su RTL 102.5. 8-12 minuti con Massimo Giletti e Luigi Santarelli. E una domanda che si sono fatti molti in questi giorni: Giorgia Meloni, per il ruolo che ricopre, è troppo poco seria, troppo poco istituzionale? La scena di lei che si copre la testa con la giacca era da evitare, secondo voi, oppure no? Andiamo subito al telefono, Massimo, se vuoi.
Vai.
02 25 vai, 15 vai. 15, Massimiliano è il primo, buongiorno.
Buongiorno a tutti, innanzitutto complimenti entrambi per la trasmissione, molto bella anche quella sabato, ma veramente siete un bel mix anche oggi, quindi innanzitutto complimenti.
Grazie. Bravo Santarelli, hai sentito che omaggio ti ha fatto questo nostro radioascoltatore? Vai, da dove chiami?
Da Bergamo, e a mio avviso...
Bergamo, andiamo avanti.
A mio avviso è stato un po' l'epilogo di un atteggiamento non istituzionale, perché anche in campagna elettorale spesso si mostra con dei toni, con delle mimiche che van bene da campagna elettorale, ma da leader magari di segretario, ma oggi è leader del paese, è primo ministro, e ci aspetteremmo un po' tutti un po' di più. Siamo passati da Draghi alla Meloni.
Eccolo,
ecco, questo
qua,
a livello di termini politici. Ma i partitici, perché ci mancherebbe, è un plebiscito popolare, cresce e va bene, ma i consensi, apro e chiudo, rischiano che sono molto volatili, salgono velocemente ma rischiano di cadere velocemente. Io consiglio proprio anche a lei un maggiore approccio istituzionale.
Lei dice c'è il rischio, e l'abbiamo vissuto in un passato recente, Salvini,
Renzi.
Ritroso, Renzi, grandi successi, poi all'improvviso... Esatto. Questo è uno dei rischi, quindi lei dice sei premier, devi alzare quando sei lì il livello istituzionale del modo di comportarti, questo sostanzialmente.
Esattamente.
Chiaro.
Anche perché...
Va bene, lei
in
è stato
momenti...
preciso.
Grazie,
preciso.
Grazie.
Preciso come era una volta, una volta erano precisi certe situazioni. Bravo, bravo, rapido, sintetico. Allora.
Buona giornata. Prima di andare da Loredana, Massimo, ti leggo
che devo dire?
I messaggi che devo arrivati, dire? Anche perché tra poco forse abbiamo uno scoop. È arrivata una notizia e comunque ci scrivono: la Meloni è reale, non recita, quindi si comporta in questo modo qualunque sia il ruolo o il luogo.
Allora, sì sì, è un po' vero tutto, ha ragione l'amico che ci chiamava da Bergamo, cioè sei premier, quindi ovviamente deve prevalere in certi luoghi un certo tipo di atteggiamento, però Giorgia Meloni è così, cioè in lei in alcuni frangenti prevale quel mondo istrionico, esce quella parte istrionica, lei sembra quasi, scusa se rifletto, ma sembra quasi divertirsi nel provocare le reazioni dei parlamentari avversari, cioè va proprio a toccarli, a stuzzicarli, anche quella storia della pochette
di Conte.
Ma quella è un'uscita, non è un'uscita estemporanea, ci ha ragionato, ci ha pensato e va in quella direzione lì. E, secondo me le manca davvero lo scontro, tra virgolette, politico, vero? Quindi ogni tanto le sfugge, se tu vedi, quando sgrana gli occhi, quando fa no col dito, quando cioè vedi una mimica,
quando fai versi nei comizi.
Se tu gli fai un'analisi, io vorrei seguirla una volta da vicino, ti racconta questa sua predominanza fisica. L'ha sempre avuta. Se uno studia lei, io l'ho vista tante volte. È così, oggi veramente ha un altro ruolo, quindi ogni tanto dovrebbe far prevalere, non ce la fa, è più forte di lei, però lei è così, poi contano i fatti.
Però è cambiato il ruolo, prima era una leader, adesso rappresenta tutto il nostro paese nel mondo.
Vedremo quando ti candiderai tu, come sarai, se sarai sempre pagato, ti lascerai andare così ogni tanto a un comizio, anche tu forte.
La Meloni si adegua, scrive qualcuno, al livello delle persone con cui interagisce, certi parlamentari con Draghi non si sarebbero permessi di urlare o fare battute.
Non lo so.
Ma no, andiamo da Loredana al telefono, buongiorno.
Pronto, ciao. Ciao,
Loredana, ciao. Buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua. Massimo, sì, hai ragione, la Meloni è così, è sempre stata così, però io penso anche che a quei livelli sia circondata da uno stuolo di persone che le dicono come vestirsi, come comportarsi, non credo che non...
Ma non era... la Schlein aveva la... come si chiamava, scusa
la
Luigi,
la
che
l'armocromista.
No, la pro... la cromista, quella che
non la tronista,
mi viene in mente l'aromaterapia, una roba così. Io non lo so fino a che punto è calcolato questo suo voler a tutti i costi mantenere questa sua modalità.
Sì, ma vede, io sorrido. Oggi noi abbiamo deciso stanotte, a una certa ora, mezzanotte, io ormai sono quasi un monaco, Santarelli sa che mi trova ovunque a casa.
Perché le notizie che ho sono diverse, finisci.
E allora dicevamo, cosa facciamo? Facciamo questa cosa qui. Ma in realtà io contesterei alla Meloni il fatto che magari ci doveva far avere i miliardi dei profitti delle banche, come ha fatto in Spagna, no? Come hanno fatto in Spagna, hanno ottenuto 1,5 miliardi all'anno dalle
noi
banche.
Invece...
E noi invece volevamo, poi non siamo riusciti, si è fatto una cosa di compromesso, si è rafforzato il sistema bancario in un certo modo. Ecco, poi a me, se tira su la cosa, non la tira su, ci sta, ne parliamo, divertente. Però io dal Premier voglio altro e al momento però la capisco, io la seguo
la domanda era proprio, cioè adesso al di là dell'atteggiamento politico, cioè non dell'atteggiamento politico, cioè la domanda era: è poco istituzionale?
Sì, direi di sì. Direi di sì. Guardi, secondo me sì. E deve, da questo punto di vista,
certo, è poco,
deve recuperare un po', dai.
Grazie Loredana, un abbraccio.
Arrivederci.
Oh, prima di andare avanti, a proposito delle notizie che arrivano dalle mie fonti, io voglio smascherare Massimo Giletti che dice: io il potere non lo frequento, non frequento i salotti.
Ma non mai chiamato ieri sera?
Sì. Non lo sapevo mica da dove stavi tornando. Perché
adesso
dici: la Meloni la conosco da tanto tempo. Le notizie che ho è che ieri Massimo Giletti era a casa, voglio vedere cosa è la tua discolpa. Del figlio di un ex presidente della Repubblica.
E quindi?
E quindi cosa c'è dietro a livello di rapporti?
No,
politica e giornalisti ancora.
Momento, chiariamo. Che sembra
e non guardarmi con quello sguardo inquietante. Non guardarmi. Non guardarmi. Cosa fai? Ti copri.
Meloni.
Si è coperto
come la Meloni. Ma no, era il mio vecchio direttore straordinario, Giancarlo Leone. Ieri sera ha fatto una cena, sono andato da lui. Tra l'altro erano tutti amici tuoi, area tua.
Area mia quale?
Sì,
quale?
Area tua, democratica, democratica. Quindi no, niente di che, quello che sembrava che tu fossi...
Conservo dubbi di questo giornalista che ha
direttore.
Dei rapporti con
è
la politica.
È stato il mio direttore, è stato direttore in Rai, per me uno dei più bravi che abbia mai incontrato, grande direttore.
Messaggio velocemente prima di andare al telefono: per quel che mi riguarda, se uno risolve i problemi dell'Italia può anche coprirsi il volto con un ombrellone, va bene lo stesso. Quindi l'importante è il risultato.
Io quello che sostengo è quello, però certo
c'è anche forma.
Anch'io. In fondo il presidente della Camera Fontana l'ha ripresa,
sì.
Ha detto: guardi che qui mi sembra, insomma, deve, non è un dibattito.
Sì.
L'ha ripresa anche Fontana.
Tra l'altro Fontana è un esempio di persona che prima di avere quel ruolo era anche lui, insomma, nelle manifestazioni molto, insomma, si accalorava molto, invece da quando è presidente della Camera
diciamo che è meglio di La Russa, La Russa ogni tanto deborda.
Allora 02 25 15 15 per parlare con Massimo Giletti. Nicola, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Nicola, vai.
Buongiorno, ciao Massimo.
Ciao
saluto
Nicola.
A tutti. Niente, volevo dire che secondo me non è poco istituzionale il comportamento della Meloni, anche perché è una persona che ha sempre dimostrato di credere nella politica e portare i suoi pensieri a 360 gradi. E quindi confrontarsi in tutti i modi tranquilli il ruolo che ha praticamente.
Quindi tu dici: lei è così.
Esatto.
Ho capito, però ricordo anche, dicevo prima, mi è venuta in mente quella famosa immagine in cui Berlusconi fa le corna, te le ricordi?
Certo,
anche il presidente Leone le fece. A proposito, mi hai fatto venire, ma anche Leone, c'è un ricordo di Leone che fa le corna anche qualcuno. Ecco, però Giorgia, le lo diciamo da però, RTL, visto che ogni tanto frequenta RTL, grazie all'amicizia di Santarelli,
certo.
Deve essere un po' più istituzionale, perché sennò
assolutamente, ma infatti non è che non è istituzionale, è essere proprio se stessi nel ruolo che porta, che è fondamentale.
Ho capito, ho capito, questo è vero, questo è anche vero, però poi il mondo ti guarda. Però
sì,
loro...
abbiamo avuto anche in passato persone che erano in un modo, nel ruolo istituzionale in un altro, e poi si sono dimostrati il contrario.
In maniera diversa, è
chiaro. Buon bunga bunga, arrivederci.
Grazie Nicola.
Ciao.
Allora, abbiamo ancora tempo prima della pubblicità per salutare Domenico. Buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno. Sono Domenico, chiamo da Reggio Calabria.
Dica una cosa di sinistra, Domenico, una cosa di sinistra, se no Santarelli si dispera. Una cosa di sinistra.
Ne potrei dire tante, di sinistra anche io, perché sono di quell'area politica, quindi...
Oh, bene, allora andiamo via.
Sì,
cosa dice?
Sì.
Cosa dice?
Di sinistra?
No, ecco, di sinistra, su Meloni.
Su Meloni il mio pensiero è che non può avere un ruolo governativo. Secondo me la sua natura è stare all'opposizione e la fa vedere anche dai banchi del governo, quando quegli atteggiamenti, le smorfiette o anche dai comizi, secondo me più che sicurezza fa vedere un atteggiamento che dimostra insicurezza. E cioè lo dimostra anche nella scelta dei suoi collaboratori, più che gente capace sceglie gente fedele. Amici, familiari, perché i fedeli rimangono fedeli, perché quelli capaci ti possono mettere in difficoltà, capito? Quindi secondo me più che dimostrare sicurezza, dimostra insicurezza con questi atteggiamenti.
Vabbè, è un'analisi psicologica,
chiaro, certo.
Lei dice reagisce in questo modo perché è in difficoltà?
Con le battutine, sì, con le battutine. Io le faccio l'esempio di Conte ieri che parlava della tassazione sugli extra profitti, che lei non ha fatto, anzi aveva fatto e si è rimangiata. Le risponde con la battuta sulla pochette, cioè non risponde mai sul merito, mai.
Chiarissimo, chiarissimo. Interessante, però comunque è stata eletta democraticamente, non può stare lì dove sta.
Non ho messo in dubbio questo, ho
perfetto,
messo in dubbio il fatto che tutti la riportano come una persona sicura di sé, invece secondo me non è questo, è l'insicurezza, secondo
chiarissimo.
Me.
Buona giornata,
grazie,
arrivederci,
Domenico.
Saluti a Reggio.
Allora andiamo in pubblicità, tra poco ancora le vostre telefonate allo 02 25 15 15, messaggi via WhatsApp se volete al 378 378 1025, vi aspetta tra pochissimo Massimo Giletti.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Sono le 8:30 del mattino, siete su RTL 102.5, venerdì 22 di marzo. Massimo Giletti e Luigi Santarelli insieme a voi allo 02 25 15 15. Continuate a chiamarci, parliamo di quanto sia istituzionale o meno, secondo voi, Giorgia Meloni. Paolo, buongiorno.
Ciao, buongiorno, mi chiamo Paolo e sono di Milano.
Paolo, allora, se hai il viva voce, toglilo perché ti sentiamo veramente male.
No, il viva voce.
Va bene, allora avvicinati bene, proviamo a sentirti meglio.
È ancora sotto le coperte, Paolo.
Anche lui, anche lui.
Non vogliamo sapere, non vogliamo sapere se c'è qualcuno.
Tutti che si coprono, tutti che si coprono.
Non è da molto, in effetti, sì, avete ragione.
È la versione mattutina coperta di Giorgia Meloni. Bravo, sotto le coperte anche lei. Dai, via, cosa c'è?
Volevo soltanto aggiungere questo, che anche Bonelli mi sembra che non mi guardi con quello sguardo inquietante.
Bravo, diglielo.
Abbia fatto un commento adatto al luogo, insomma, no? Quindi lei sì, è vero, non ha avuto un comportamento istituzionale, ma neanche lui con un commento del genere. Non era una cena in cui lui doveva sentirsi inquietato dallo sguardo della Meloni.
Ma lei lo provocava, io l'ho detto prima, io ho la sensazione che le davvero le manchi lo scontro politico, per cui lei ha questo linguaggio, siccome è molto brava da un punto di vista oratorio, provoca, mette, cioè ti guarda in quel, magari adesso inquietante, però ti fissa, ti guarda e quelli si agitano, deragliano.
È successo di tutto in quell'istante, hanno tirato stracci, carte, sedie, telefoni, cioè
un giorno,
veramente il minimo.
Anticipo che io e Santarelli vi faremo ascoltare, se non è troppo divertente, alcuni dei passaggi, dei discorsi di una serie di parlamentari, perché sono esilaranti, cioè voi siete depressi? avete qualche problema, la vostra moglie vi tradisce, il marito vi fa incavolare, qualcos'altro, vi mettiamo una serie di passaggi pazzeschi, altro che Luca Giurato, ve lo ricordate la mattina che uno si, guardai Giurato, vi faremo una cosa del genere,
Che Antonio Razzi in confronto era niente, prof.
Ospite, Antonio Razzi.
Ospite Antonio Razzi,
mi sembra la fine del commento è mi sembra si stia esagerando tutto. Vabbè. Qua
grazie Paolo, grazie torni a te, dormire grazie. Torni ciao. A dormire
esatto ciao, grazie.
Eleonora, buongiorno.
Buongiorno a voi, buon venerdì.
Grazie
Eleonora, la sento dalla voce che lei sta per sparare.
Sì, poco istituzionale e inguardabile spesso e volentieri.
Subito,
e vorrei un politico nella vita, uno, che abbia il coraggio di dire all'opposizione siamo tutti bravissimi, ma quando ci sediamo capiamo che effettivamente non riusciamo a fare nulla di quello che abbiamo detto che avremmo fatto. Nulla. Dalla A alla Z. Ce ne fosse stato uno. Doveva fare le accise, non le ha fatte, i barconi, non ne parliamo, la guerra, lasciamo stare, potrei dirne una filza, ne avesse fatto uno. E non ditemi che è passato troppo poco tempo. Classica frase, ma è passato solo un anno e mezzo. Va bene, vedremo gli altri, i prossimi, che cosa succederà.
L'analisi che fa lei ha un valore aggiunto serio, nel senso che quando sei all'opposizione...
È facile.
Puoi davvero alzare il tiro, sì. Nel senso che l'abbiamo visto, no? Si ricorda il Movimento 5 Stelle disse apriremo il Parlamento con una scatoletta di tonno oppure aboliremo la povertà. Quindi è chiaro, purtroppo, soprattutto oggi, no? Nel sistema di oggi, dove la politica usa molto gli slogan, che stando dall'altra parte sei libero di dire tutto l'incontrario di tutto. Poi quando vai a governare fai i conti. Devo dire che la Meloni, il dato positivo... e che è riuscita a livello internazionale a fare quello che non si faceva da tempo. Quello l'ha fatto, anche andando contro tutto quello che lei aveva sostenuto. Ricorda?
È quello che io dico, esatto.
Cioè, è andata a dire... No, però questo è un dato, per fortuna per me, ha fatto un'operazione internazionale che poi noi dovevamo stare nel mondo. Molti si aspettavano che sarebbe stato pessimo, le banche sarebbero saltate, i conti pubblici, se lo ricordo. Da quel punto di vista ha gestito bene. Poi purtroppo, come dice lei, io anche prima l'ho detto, sulle banche anch'io dico che doveva fare come Sanchez, 1,5 miliardi l'altro anno, 1,5 miliardi quest'anno. Non è stato fatto. E questo sì, questo è lo contesto anch'io. Poi è difficile governare in una situazione in cui ci sono due guerre, ci sono miliardi che se ne devono andare in Ucraina. Cioè, è complesso tutto. Certo. Però, come dice lei, ammettetelo, ditelo. Cioè. Governare è complicato.
Governare è complicato, abbiate anche la capacità ogni tanto, anche se sia un'opera
di riconoscerlo. Chiarissimo. Eleonora, ci salutiamo. Un abbraccio forte. Grazie.
Un abbraccio a voi, grazie.
Brava Eleonora.
Abbiamo un minutino ancora per sentire Andrea. Velocemente, buongiorno.
Buongiorno, sono Andrea, sono fisabilico, residente a Udine. Allora ragazzi, riguardando tutto quello che state commentando, perché vi ascolto sulla radio.
No ragazzi, se dice ragazzi poi la contestano dall'opposizione di Santarelli, perché io 62 anni, 2-3 giorni fa, e poi fa come la Meloni.
Prima primavera.
Come fa la Meloni, che dice ragazzi, si incavolano tutti. Vada veloce perché ho rubato 30 secondi. Vai.
La Meloni ha preso in mano una situazione in Italia che veramente era drastica, proveniendo comunque da governi che non sapevano né arte né parte di quello che facevano. Sta comunque facendo del suo meglio, si confronta ogni volta quando entra in Parlamento con gente che non ha né arte né parte. Ma
allora
parlo
fermo, lei è di Fratelli d'Italia.
Io non sono, né di destra né di sinistra, non sono né di destra né di sinistra, sono una persona coerente su quello che vede.
Quindi lei promuove la Meloni?
Sì, perché è reale su quello che fa e su quello che dice, su come si comporta, non è falsa. Da una parte fa una cosa, da una parte ne fa un'altra, ne fa una faccia, poi ne fa un'altra, è reale su quello che fa.
Bravo, rapido, sintetico, complimenti, abbiamo parlato, vede come la radio libera, è una radio libera, RTL, radio libera, noi qui siamo liberi, in un attimo siamo passati da due mondi, vai.
Meno male. Allora andiamo in pubblicità, ma tra l'altro chi ci segue in radiovisione, canale 36, oppure seguiteci in streaming su RTL 102.5 Play, la nostra app ufficiale, dopo l'ascoltatore che prima ha detto tutti questi episodi derivano dal fatto che la Meloni è insicura, valanga di messaggi che hanno contestato quell'ascoltatore a proposito del fatto che la Meloni invece sia assolutamente sicura di sé. Parleremo anche di questo tra poco con il sindaco di Bari, Antonio De Caro, protagonista di numerose polemiche in questi giorni. A tra poco. RTL
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
300 secondi con
Antonio De Caro.
Allora, caro sindaco di Bari, caro Antonio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, non ho potuto urlare come facciamo sempre io e Luigi Santarelli il nome, ho detto vogliamo un po' bassi, perché la situazione a Bari è complessa, soprattutto per Antonio De Caro, insomma, non è un momento semplicissimo. Facciamo un brevissimo riassunto. La procura fa un'indagine, la DDA fa un'indagine, 130 arresti, ci sono alcuni politici, ma ci finisce di mezzo anche Antonio De Caro, che è sindaco. Viene portato dentro, anche se la stessa procura dice guarda che su De Caro non c'è nulla, chiariamolo, assolutamente nulla. Però io voglio fare una premessa che sembrerà strana, Santarelli, no? Visto che mi etichetta sempre in un certo modo. Io conosco De Caro da molto tempo, vivo e ho vissuto Bari in tutti questi anni per mille motivi, e devo dirvi che De Caro ha fatto un lavoro straordinario. E questo va ricordato in un momento complesso per lui, perché quella è una città invivibile, entrare nella Bari vecchia era pericolosissimo. De Caro con lentezza ma con fermezza, in poco tempo, dico lentezza nel senso che non è arrivato lì con ruspe e cose, no, ha agito, ha trasformato quel luogo che era un fortino inaccessibile nelle mani delle solite famiglie criminali in un luogo bellissimo. Poi tutto il resto, lo dico per evitare fraintendimenti. Benvenuto Antonio De Caro. Allora, la cosa che la fa soffrire di più, l'abbiamo forse in questo passaggio, che la vorrei fare ascoltare. Andiamo dalla regia.
Non mi hanno fatto paura i boss dei clan di questa città. Non ho avuto paura dei boss, non ho avuto paura dei Sedicina, non ho avuto paura di Parisi, non ho avuto paura di Diomede, non ho avuto paura di Capriati. Figuratevi se devo avere paura di voi, dei parlamentari, di chi? Di Dattis devo aver paura, di chi? Del vice ministro della giustizia. Non c'ho paura, io non ho paura. E adesso mi rimetto la fascia, perché io sono un uomo delle istituzioni, perché Bari è una città che ha 14 clan mafiosi, è vero, ma c'è soprattutto una città che resiste alla criminalità organizzata, una città che non piega la testa, una città che non si gira dall'altro lato, una città che tiene la testa alta con dignità, e questo ricordiamocelo sempre.
Allora, Antonio Chiaro, il procuratore nazionale antimafia Melillo dice c'è un quadro estremamente grave e inquietante di quello che sta succedendo a Bari. Lei dice c'è una tempistica particolare. Ora, le indagini vanno fatte. 130 arresti sono tantissimi, alcuni politici. Che succede dal suo punto di vista? Perché lei oggi dice, ieri ha detto, accetto la commissione, apro le porte, eccetera. Ma all'inizio è stato molto duro, ha usato parole tipo Gomorra, la destra, il governo sono Gomorra, e come il Saviano di Gomorra. Ecco, vorrei un punto su questo.
Ma io ho fatto un atto di legittima difesa nei confronti della città, perché non c'è un'accusa alla mia persona, ma alla città. E ho dichiarato che mi sono sentito inquietato rispetto a una fotografia dei parlamentari del centrodestra pugliesi che fanno una foto nella stanza del ministro dell'interno a due giorni dagli arresti, escono da quella stanza e dichiarano che hanno chiesto al ministro di convocare una commissione per valutare la possibilità di sciogliere il Consiglio Comunale, cosa che, come dice anche l'ex procuratore di Bari oggi, che è stato procuratore fino a due anni fa, è una procedura al contrario, nel senso dovrebbe essere la magistratura a contattare il prefetto che poi chiama il ministro dell'interno, ma la procura il giorno degli arresti ha detto che era un caso isolato e circostanziato e che l'amministrazione comunale in questi anni ha contribuito a contrastare la criminalità organizzata. Io durante quella conferenza stampa ho fatto vedere il fascicolo che ho consegnato in prefettura e che credo non sia stato letto da nessuno, perché l'ho consegnato alle ore 12 di tre giorni fa.
23 faldoni, no? Un bel 23, po' di materiale, 23 mi sembra, ricordo a memoria.
E a meno di 24 ore di distanza il ministro, devo dire correttamente, mi ha avvisato per telefono che aveva firmato la nomina di una commissione ispettiva che non è fatta da magistrati, perché i magistrati il loro lavoro per fortuna l'hanno fatto, hanno arrestato 130 persone, meno male che ci sono forze dell'ordine e magistratura che hanno liberato la città. Io ho contribuito, ho fatto 19 costituzioni di parte civile, 16 denunce le ho dovute elencare.
Lei vive
quel giorno,
sotto scorta
da 9 anni,
da 9 anni.
La città sapeva alcune delle denunce, non le sapeva tutte, le ho dovute elencare perché le avevo messe in quei fascicoli. La cosa che mi ha emozionato, perché mi sono emozionato quel giorno, e vedere che spontaneamente sono venute le persone che grazie alle mie denunce per estorsione, per usura, erano diventate libere. Era il macellaio, l'operatore mercatale, il titolare della pescheria, che mie denunce si sono liberati dal cappio.
Lei mi ha sentito la mia introduzione, cioè sì. L'onestà intellettuale in un momento così deve emergere al di là del credo politico di ognuno. Quindi quello che lei contesta, io vorrei capire, quando dice governo e centrodestra sono come Savastano di Gomorra.
No, ho citato un post di due parlamentari che erano poi presenti a quell'incontro col ministro dell'interno.
Cioè lei ce l'ha con i parlamentari della sua città che sfruttano secondo lei questa fase?
Quei parlamentari hanno scritto torniamo a Bari a riprenderci la città, e io ho detto che cos'è, le stesse frasi di Savastano, riprendiamoci la città, nessuno se la riprende, perché la città non è di nessuno, non è del centrodestra, non è del centrosinistra, non è mia, la città è dei cittadini, soprattutto delle migliaia e migliaia di cittadini onesti che lavorano ogni giorno, quotidianamente, che si impegnano, che danno una mano anche a chi è in difficoltà, che sono la stragrande maggioranza dei cittadini. Poi ci sono anche i clan criminali. A Bari,
lei li ha citati,
una città che resiste alla mafia. Io li ho citati, quelli che
uno
ho denunciato.
Per
io.
Sì, le voglio però dire una cosa. Quando Melillo dice c'è un quadro preoccupante, inquietante, io penso, lo dico anche a Luigi, no? Essendomi occupato io di mafia per molto tempo, il quadro devastante, purtroppo, lo dico, riguarda molte città italiane, da nord a sud. Cioè il fatto che si dica su Bari, certamente perché c'è un'operazione in corso, è un dato di fatto che c'è un'operazione in corso, però l'Italia purtroppo ha questa situazione. Lo dico con grande conoscenza.
È pervasiva, entra nel
Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, potremmo fare l'elenco di zone preoccupanti dove c'è questo intreccio. Le chiedo una cosa, però ho letto Minzolini sul giornale, dice però De Caro non può fare il martire.
Ma
cosa
io
risponde?
Non voglio fare il martire, però mettetevi nei miei panni. Vedo questo gruppo di parlamentari che va dal ministro dell'interno e chiede di sciogliere
ci sono
il Consiglio Comunale di Bari. Mancano 2 mesi e mezzo alle elezioni, il centrodestra non ha un candidato ancora, non ha presentato un prospetto, un progetto per la città. Io tra l'altro non sono nemmeno candidato perché ho finito il mio secondo mandato.
Allora le dico una cosa,
una commissione di accesso a 20 giorni dagli arresti, non ci sono stati nemmeno il tribunale del riesame che si è espresso, è un record storico, non è mai successo nella storia in questo paese che una commissione di accesso viene nominata a 20 giorni dalla data in cui sono state arrestate le persone. La procura antimafia dice l'amministrazione comunale ha sempre contrastato la criminalità organizzata, è un caso circoscritto. Io non sono uno che fa retropensieri, però mettendo insieme le cose
è chiaro.
Viene, no?
Poi sull'azienda di trasporti, De Caro, sull'azienda di trasporti, perché lì si punta molto l'attenzione degli inquirenti, dicono che si entrasse semplicemente attraverso o politica o criminalità. Su quell'azienda, perché da lì c'è anche il pentito, no? Che parla, racconta.
Nell'azienda dei trasporti ci sono 4 persone che sono state sospese, che hanno cognomi legati alla criminalità organizzata. Nella mia città, ma in tutte le città d'Italia, 30 anni fa, c'erano delle cooperative che lavoravano per il pubblico. Una, per esempio, si chiamava Vita Nuova, ed era la cooperativa degli ex detenuti che il Ministero dell'Interno finanziava per dargli una nuova prospettiva attraverso il lavoro. Quelle cooperative sono state assorbite tutte negli anni, e quindi in tutte le aziende comunali, regionali, nelle aziende sanitarie ci sono persone che appartenevano alla criminalità organizzata. Molte, la stragrande maggioranza di quelle persone hanno avuto grazie a quel lavoro un riscatto sociale all'epoca. Altre,
invece,
vede da quell'intercettazione, continuano a mantenere legami e chiedevano di fare assunzioni a tempo determinato, a un giorno, a due giorni, per fare i parcheggiatori davanti allo stadio quando c'erano degli eventi, gli eventi, diciamo, musicali, gli eventi sportivi. Questo è accaduto sì. all'interno
Luigi,
di quella azienda.
Luigi,
dove è giusto che si faccia
Luigi,
si faccia
sindaco,
luce.
Allora, le commissioni, non, sì, lo capisco, dovrebbero essere... mentre chiarezza, fare chiarezza, eliminare le nubi. Luigi, però siccome lui dice è un'operazione politica.
Esatto, siccome abbiamo l'ultimo minuto, poi dobbiamo salutare il sindaco.
Vai.
E lasciarlo lavorare, tra l'altro. Ci leghiamo anche al tema di oggi. Lei nel suo intervento che abbiamo riascoltato ha detto mi rimetto la fascia perché io sono un uomo delle istituzioni. Ne abbiamo parlato questa mattina con i Very Normal People a proposito dell'episodio della giacca di Giorgia Meloni. Se è un'operazione politica, chi sono, secondo lei, i personaggi, perché lei i nomi li fa, li ha fatti sempre, che non rappresentano le istituzioni, non sono uomini e donne delle istituzioni pur facendone parte oggi?
Ma io credo che fare pressioni indebite su un ministro dell'interno e iniziare una campagna di dichiarazioni che è durata 3 settimane ogni giorno dall'orologeria non fa bene alla città e credo che sia solo un'operazione dal punto di vista politico da parte di chi non ha argomenti per la campagna elettorale. Io mi aspetterei, ho fatto tanti errori nella mia città, ci sono tante cose che non sono riuscito a realizzare, mi aspetto che il centrodestra venga in città e mi accusi delle cose che non sono state fatte come amministrazione.
Il problema è che adesso a Bari c'è, quando lei arrivò c'erano 40 milioni di bilancio da spendere ai lavori pubblici, oggi c'è 1 miliardo e quello fa gola a tutti. Grazie
Decano. Li abbiamo già giudicati per fortuna, quindi potranno intervenire durante l'esecuzione. Ma con
buona giornata, dobbiamo
buona
salutarla,
giornata
grazie. I tempi, arrivederci, buon lavoro.
Buon lavoro, buon lavoro al sindaco di Bari Antonio Decano. Forti le sue parole, insomma siamo felici che abbia scelto di intervenire ai nostri microfoni. Andiamo verso la conclusione della puntata di oggi, lo facciamo tornando al 1976 con Stevie Wonder. Music is a world within itself, with a language we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance and clap their hands. But you can tell right away in Dr. A when the people start to move. They can feel it all over. They can feel it all over. Fever. They can feel it all over. They can feel it all over. Fever. Go! Sir Duke Stevie Wonder su RTL 102.5. Chiudiamo qui la puntata di oggi di Giletti 102.5. Massimo Giletti e la sua felpa come la giacca di Giorgia Meloni.
Ecco, a proposito di Meloni ti dico solo una cosa: ho letto di tutto, hanno detto che è insicura eccetera. È la prima donna in Italia che mette dietro 10.000 passi, non solo il compagno Gianbruno, ma soprattutto i politici del suo partito, di non partito, eccetera. Quindi è una donna, possiamo dire tutto, ma non che non sia sicura, è molto sicura di sé. E a volte, quando si è troppo sicuri, si può eccedere nell'istrionismo, però non è insicura.
Ma mi stai diventando democristiano, Massimo.
Ma no, ma non è insicura. Non posso accettare che si dica, se c'è una che va dritta per dritta è lei. Poi non sempre si può condividere, per carità, però è così, dai, psicologicamente forte.
Senz'altro. E così hanno scritto praticamente tutti gli ascoltatori che ci hanno inviato i messaggi. Tantissimi, veramente oggi non faremo neanche in tempo a mandarli in onda tutti, quindi veramente
non
grazie.
Mi citare la Raiola, per cortesia, che ha detto dal prima Radio Giornale che dopo di noi non c'è nient'altro. È una roba che... adesso farò una lettera di protesta su Raci.
Vabbè. Grazie a tutta la squadra che ci ha seguito da Roma in regia, Indice Carelli a Milano, Gigi Resta, Pio Ingegno alla radiovisione, Maria Paola Raiola appunto in redazione, Massimo
hai citato
Lomigro.
La Raiola, ma non puoi,
ho sbagliato, salutata. Grazie a Massimo Giletti, a venerdì prossimo
c'è la Raiola
per le notizie, ciao.